no, è inutile. Allora, dicevamo, abbiamo parlato di modalità di rappresentazione della stratificazione sociale, abbiamo visto la piramide, la picca, il calice da champagne, così possiamo brindare tutti quanti sul Titanic, e poi abbiamo parlato di problemi del lavoro e di questioni connesse ai vari conflitti di ruolo relativi al fatto che siamo contemporaneamente produttori e consumatori. Poi abbiamo parlato di... Dimmi, Simona? Scusami?
Una domanda sugli appelli, diciamo.
Sì.
Quei tre a gennaio sono il primo lo scritto e poi gli orali? Oppure
Sì.
sono tutti e tre possibili per fare lo scritto?
No, l'ho scritto il primo.
Ok, ho scritto quindi il 16 gennaio e poi gli orali.
Esatto.
Ok, perfetto, grazie.
Prego. Allora, dicevamo... Aspettate che la mia elasticità mentale oggi non è proprio al massimo delle sue. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato delle classi, abbiamo parlato dei ceti, abbiamo parlato del lifestyle e quindi del consumismo, delle questioni connesse e via discorrendo. E abbiamo parlato del fatto che Weber avesse questo atteggiamento in qualche modo, diciamo, non dico competitivo, ma revisionistico nei confronti del pensiero marxiano, di cui oggi ci occupiamo un po' meglio. Allora, se avete per le mani il mondo in questione, avrete notato che stiamo più o meno riprendendo, più o meno seguendo quelli che sono i passi del testo, nel senso che l'introduzione è quella sulla nascita della sociologia, ovviamente l'abbiamo trattata magari non fino alla fine, ma dovremmo aver detto più o meno tutto. Marx parecchio l'abbiamo detto, poi man mano torneranno cose e specificheremo ulteriormente. E dopodiché, appunto, ci stiamo avvicinando a quelli che sono i padri della disciplina, che sono Weber, Durkheim e Simmel. Diciamo che di Simmel già ne avete sentito parlare, di Weber pure. Come vi ho detto, vorrei che faceste una lettura attiva, perché non è che seguo pagina per pagina, però concettualmente l'idea generale è che non vi troviate, oddio, questi chi so, insomma, erano una serie di signori quasi tutti uguali. Se andate a vedere tra una cosa e l'altra, credo che ci sia un problema tra la sociologia e la fisionomica, nel senso che voi prendete Marx, Weber, Simmel, Durkheim, ma ci mettete pure a me come minorissimo, ma siamo sempre più o meno la stessa faccia da sfuggiti di casa, come si dice. Per cui ci deve essere evidentemente qualcosa che ha a che fare con... Non so se Lombroso, da questo punto di vista, aveva contemplato anche il crimine di essere sociologi o meno, ma ci potrebbe stare, se vogliamo essere onesti, nella faccenda. Allora, oh, vedi. Allora, quindi il punto di cui ci vogliamo appunto occupare oggi, perlomeno inizialmente, è questo discorso weberiano. Weber è un autore piuttosto interessante per una serie di ragioni non ovvie, nel senso che, approfitto per raccontarvi questa cosa, l'interesse di molti dei grandi sociologi, tipo quelli che abbiamo nominato finora, è venuto modificandosi nel tempo. Cioè, se voi prendeste un manuale degli anni 70 di sociologia, quindi praticamente nel pieno del trionfo della modernità, scoprireste che gli autori che vengono trattati sono in larga misura gli stessi, non c'è Simmel, manco a dirlo, però vengono trattati e menzionati per una serie di aspetti che oggi non ci interessano più. Il che dimostra come cambiano le cose, anche nella percezione, anche nella concettualizzazione, anche all'interno delle varie discipline. I motivi per cui Weber e Durkheim erano ritenuti estremamente importanti negli anni 70 non sono gli stessi per i quali li riteniamo importanti oggi. Oggi li riteniamo importanti perché Weber, Durkheim e tanti altri sono riusciti ad andare oltre se stessi, sono andati oltre il paradigma all'interno del quale ragionavano. Abbiamo detto cos'è un paradigma? A giudicare dalle espressioni smarrite parrebbe di no. Allora, cos'è un paradigma? Vediamo un po' se qualcuno forte di vecchi saperi, non so, classici per esempio, è in grado di dirci che... Allora, che cos'è? Stand up? Oggi facciamo uno step ahead, come si dice in inglese. Oggi faccio tutto, italiano, public speaking. Allora, non solo, ma vi presentate pure.
Ivana, il paradigma è
Ridimmelo.
Ivana.
Ok, mi chiamo Ivana.
Mi chiamo Ivana.
Brava, perfetto. Ti chiami Ivana e il paradigma?
Il paradigma è un modello, fondamentalmente.
Vogliamo elaborare un filo di più?
È un modello da seguire, da un, diciamo, stabilito da un gruppo di persone che è la maggioranza nella, diciamo, società.
Allora, diciamo che c'è del giusto e c'è del meno giusto, però è comunque una definizione da cui partire. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Nessuno ha fatto il classico qui. E in latino il paradigma c'era, sì, mi pare di ricordare. Ok, allora il piedi.
Mi metto a disagio.
Lo so, e lo faccio apposta, se no mi come dire. Ci dice anche come ti chiami, grazie.
Mi chiamo, oddio, mi chiamo Marta.
Non morde, giuro, guarda, cioè, ormai sono.
No, vuol dire che viene da paradigma, vuol dire mostrare.
Vuol dire mostrare.
Vuol dire
mostrare. Mostrare. Perfetto. Ok, allora, piano con l'entusiasmo, poi faremo anche delle cose alla, come si chiama quella, Maria De Filippi, con applausi assortiti. Vedi?
Ok.
Su.
C'è il computer.
Vi fa bene, è tutta ginnastica.
Allora, mi chiamo Fatima.
Brava.
Il paradigma è un insieme di ricerche e di strumenti per capire bene la realtà.
Bene, vedo che state guardando internet da questo punto di vista, perché mi state dando tutti la definizione del buon Kuhn, che per carità nessuno si offende, però non era quella che mi interessava al momento. Ad ogni modo, prendiamola e teniamola, visto che di paradigma parleremo estensivamente. Allora, andiamo un attimo a vedere cosa si intende per il paradigma latino. Perché lo chiamiamo? Perché è da lì che viene il recupero del termine, che viene fatto da uno scienziato, un filosofo della scienza che si chiama Thomas Kuhn negli anni 60. Così abbiamo detta tutta. Perché il paradigma è un insieme di elementi generativo. Ovvero sia, il paradigma latino si chiama così perché? Perché tu, attraverso quelle quattro forme verbali, sei in grado di comporre tutte quelle che ti servono. No, non te devo metterli tutte, però tu c'hai quelle che sono sufficienti perché tu possa, attraverso una serie di regole, creare il più che perfetto, i condizionali passati, presenti e futuri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste quattro forme, che erano amo, amas, amavi, amatum, amare, se non ricordo male, tanto per dirne una, che è la prima coniugazione, che è quella che più o meno ti ricordi. Ad ogni modo, queste qui erano tutto ciò che ti serviva per. Ok. Allora, il paradigma, per molti versi, è un concetto che riemerge appunto a metà degli anni 60 grazie a Kuhn, che scrive questo libro molto importante, che si chiama Struttura delle rivoluzioni scientifiche, e viene invece modificato, in qualche modo ampliato, specificato, nel senso che diciamo le vostre colleghe, ovvero sia, diventa un modello di riferimento per un certo tipo di ricerca, perché nasce all'interno dell'appunto della filosofia della scienza, quindi coloro che si interrogano su che cosa significa conoscere, che abbiamo detto essere un'attività abbastanza interessante, visto che di solito la prendiamo per scontata e non lo è. E appunto Kuhn comincia a fare una serie di considerazioni e valutazioni su questo processo del conoscere, e dice: normalmente all'interno di una comunità scientifica vige un paradigma. Che cos'è questo paradigma? È un modo di fare ricerca che la gran parte di quelli che formano quella comunità ritiene il miglior modo possibile. E di norma si chiama paradigma perché? Perché viene preso da un qualche tipo di ricerca emblematica, cioè una ricerca che è andata benissimo, e tutti dicono: ok, allora facciamola così la ricerca, grosso modo. Ci siamo fin qui? Però Kuhn, poi questo lo vedremo fra qualche lezione, perché magari è un po' troppo presto per dirlo, quindi però ci interessa sapere una cosa. Kuhn si rende subito conto, anche lui, che il paradigma è sì uno strumento che aiuta, però in modo contraddittoriale, come abbiamo detto più volte, diventa anche una specie di limite, no? Perché sulla base del paradigma, ovvero sia di come ti stai comportando, di quello che pensi, dei valori che attribuisci alla ricerca, tu cominci a definire alcune cose come meritevole di indagine e altre cose come non meritevoli di indagine. Cioè il paradigma diventa il criterio col quale tu decidi cosa merita essere ricercato e cosa no. Il che effettivamente è un po', no? Comincia a essere rischioso, perché se questo paradigma si consolida va a finire che tu cerchi soltanto in una direzione e nelle altre no, perché ritieni che non serva. E questo è un limite per la ricerca piuttosto significativo e lo mette bene, molto bene in luce Kuhn nel momento di questo tipo di elaborazione. Chiudiamo qui la questione del paradigma per il momento, però è utile ed è sufficiente per quello che vi stavo dicendo, ovvero sia che Weber e Durkheim e gli altri si muovono all'interno di un paradigma, che è il paradigma moderno, un paradigma moderno che ha una serie di, fa una serie di affermazioni che, di cui abbiamo già parlato per certi versi, no? Ovvero sia pretende di avere a disposizione un modo di fare conoscenza accertato, accertabile, verificato e perfetto per molti modi, pretende che grazie a questa conoscenza sia possibile mettere in atto una serie di strategie pratiche, anche tecnologiche, che permettono un crescente controllo del mondo, eccetera, 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 e che questo poi vada senza dubbio in migliorando il mito del progresso. Questi sono, grosso modo, i punti forti del paradigma moderno. Che la conoscenza può essere soltanto scientifica, può essere soltanto razionale, può essere soltanto misurabile, tutte quelle cose che ci siamo detti più volte. Allora, è chiaro che all'interno di un paradigma di questo genere, alcune cose che vengono dette da Durkheim e da Weber, tanto per cominciare, sembrano strane, sembrano il momento di smarrimento del grande genio che ogni tanto ha detto una cazzata, la lascia lì così tanto per capirsi, no? Ecco. Il problema è che man mano che questo paradigma perde di capacità di indirizzo e di capacità di censura su quello che viene detto, proprio quelle cose che al tempo erano sembrate stupide, improvvisamente si rivelano come estremamente interessanti. Non ci sono una serie di concetti weberiani che oggi sono quelli per i quali noi riteniamo Weber importante, fondante. Uno di questi concetti è il disincanto del mondo e la possibilità del suo reincanto. Già sentite che sono termini poco razionali, il reincanto del mondo. Un altro è il potere carismatico, ne abbiamo accennato, credo, se non sbaglio, ieri di questo discorso, nel fatto ovvero sia che qualcuno abbia un fascino particolare per il quale tu ti affidi a lui, perché carisma, ragazzi, forse non lo saprete perché l'etimologia si è un po' persa per strada, è un termine religioso. Carisma è qualcosa che viene donato da Dio, è un po', diciamo, l'equivalente del talento. Il talento è un carisma profano, mettiamola così. Il carisma è un qualche tipo di pregio che tu hai perché te l'ha dato Dio, quindi insomma si tratta di termini abbastanza impegnativi. Poi Weber ci parla del politeismo dei valori, altro termine, altra serie di concezioni piuttosto indigeste ad una modernità che invece tende ad essere estremamente monodimensionale. Quindi questi sono gli argomenti e i temi per i quali noi privilegiamo. Oggi io vi parlerò di questo, di Weber, oltre alle altre cose, ovviamente, però insomma sono quelli che mi interessano di più. Poi con Weber andremo avanti a lungo perché ha fatto e detto delle cose notevolissime, in particolare la definizione di cultura di Weber, che è quella che trovate all'inizio sulla homepage di Sociologica, c'è cioè una frase di Weber che io credo andrebbe scritta su tutti i muri di tutte le istituzioni, nelle classi, a casa, insomma, sarebbe opportuno che ce lo ricordassimo. Però ci arriviamo un po' più con calma, questo sono io, pensate un po'. Scusate, ma aspettavo una telefonata prima e mi ero dimenticato la sua riaccesa. Ah. Allora, dicevo, cominciamo a parlare di Weber per questo particolare aspetto della critica, o perlomeno del rintuzzare le pretese marxiane. Abbiamo detto che una delle strategie interessanti che abbiamo visto in Weber, quella con cui abbiamo cominciato, è questa del ceto, quindi dello stile di vita, quindi del modo in cui si consuma e l'intuizione del fatto che consumare sia un'attività dotata di senso. Diciamo, tra l'altro, che Weber è il padre di quella che noi chiamiamo la teoria dell'azione, ma scopriremo andando avanti che la sociologia fino ad oggi e per lungo tempo si è divisa tra teorici della struttura e teorici dell'azione. Il padre della teoria dell'azione è Weber, che parla non a caso di una azione dotata di senso. Quindi diciamo che il tema, il problema del senso in Weber è molto forte. Come direbbe Yoda, il senso è molto forte in questo, quelle cose. Quindi la teoria dell'azione dotata di senso riecheggia attraverso questi discorsi, ma non è quella che al momento ci interessa. Quello che ci interessa è un suo libro iniziale che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. È un libro che merita di essere letto ancora oggi, se devo dire la verità, anche se è stato ripetutamente criticato, ma diciamo che sono critiche un po' così discutibili, mettiamola così, perché secondo me vanno un tantino fuori bersaglio, ma vabbè, queste sono finezze che non vi interessano. E che serve questo libro? Serve a proporre una lettura alternativa dell'inizio del capitalismo. Quindi capite che nell'ottica di una mossa contro Marx è perfetto, perché quello che ci dice Marx è che il capitalismo nasce per una serie di dinamiche, come dire, necessarie all'interno dello sviluppo dei mezzi di produzione e delle logiche economiche, che porta alla possibilità per alcuni di accantonare una certa cifra, che è quella che poi crea il protocapitalista. Il protocapitalista è quello che comincia a fondare le prime aziende, tanto per capirsi, per poi arrivare ai capitani d'azienda, di industria, che saranno tipo Henry Ford, i nomi piuttosto noti. E quindi Marx spiega tutto quanto il crearsi della sfera capitalistica come una serie di conseguenze necessarie e verificabili della dinamica economica. Ci siamo fin qui? Weber ci dice che secondo lui non è vero per niente, e se la va a prendere con la riforma protestante del Cinquecento. Ora, la riforma protestante del Cinquecento, ragazzi, è il punto da cui io partirei se dovessi parlarvi della nascita della sociologia in modo serio, perché noi tendiamo, appunto, come credo di avervi detto più volte, a perdere di vista il fatto che eventi di qualche secolo fa possano essere rilevanti per l'oggi. Ma sbagliamo, perché noi continuiamo a vivere all'ombra di eventi che sono avvenuti anche molto prima dei 500-600 anni fa. Noi viviamo all'interno di una corrente immaginale che ha 2500-2600 anni, parte da Platone addirittura, e continuiamo a viverci oggi. Per cui figuratevi quanto il tempo sia tutto sommato per certi versi un'illusione. Allora, perché Weber se la va a prendere con la riforma protestante? Perché la riforma protestante ha una serie di ricadute di cui noi, in particolare, che siamo cattolici e abbiamo vissuto all'ombra del Concilio di Trento, non sappiamo niente. Cioè noi protestanti c'è qualcosa di cui abbiamo sentito parlare lontanamente, ma non è che abbiamo le idee particolarmente chiare. Non che sia una galassia particolarmente semplice da studiare, perché ce ne sono miriadi di tipi, la gran parte sembrano usciti fuori da un qualche tipo di romanzo distopico, però comunque i protestanti sono una realtà importante e costituiscono un cambiamento radicale all'interno della nostra cultura. Perché? Perché fino al momento in cui nel 1517 un tale Martin Lutero, che era un tipo abbastanza irascibile, si incazza come una bestia e decide di mettere le famose tesi sulle porte della Basilica di Wittenberg, mi pare, non mi ricordo, se non è ditemelo, ok, bene, l'Occidente stava vivendo una fase molto particolare. Nel senso che noi dall'Ottocento più o meno, che è il momento dell'Alto Medioevo, la famosa incoronazione di Carlo Magno, eccetera, eccetera, dall'Ottocento fino al 1500 avevamo vissuto in un clima di cultura coerente. Cioè c'era un fondamento culturale, c'erano una serie di assunti di base, c'era un percorso all'interno del quale le varie discipline andavano sviluppandosi, quindi il diritto, la filosofia, la teologia, le nuove arti e tutto quanto aveva un fondamento comune, che erano le opere dei padri della Chiesa, no? La scolastica, ne avrete sentito parlare. Quindi tu potevi discutere in tutta Europa, che era per quello che ci riguardava la parte importante, perché non andavi a parlare con i cinesi al tempo, e avevi gli stessi testi di riferimento, le stesse caratteristiche, gli stessi assunti, gli stessi dogmi. Fantastico, no? Che succede quando Lutero crea lo scisma? che tutto questo salta per aria, perché nel momento in cui uno scienziato, un filosofo protestante discute con un filosofo cattolico, non hanno più un terreno in comune, perché che gli cita San Filippo Neri? Gli cita Sant'Agostino? Il riformato pensa che quelli siano delle specie di, come dire, di criminali, o comunque di gente che ha sbagliato continuamente e totalmente. Quindi il momento della riforma è un momento nel quale improvvisamente in Occidente si creano due culture diverse che non parlano, anzi se menano, tanto, no? Come saprete c'è stata una serie di eccidi, stermini, guerre, controguerre, secoli, dei bagni di sangue assortiti, insomma ne è successa di roba. E in quel momento si stabiliscono una serie di nuovi modi, nuovi punti di vista, nuovi comportamenti, nuovi valori. Il mondo cambia. Forse vi stupirà sapere che la figura contemporanea del soggetto, quello con la S maiuscola, autonomo, indipendente, eccetera, eccetera, a noi viene dalla riforma. Perché tutti quelli che ne hanno parlato, i tedeschi famosi dei romanzi di formazione, Goethe e tutti gli altri, erano riformati. È all'interno della riforma che nasce l'idea di un soggetto che possa emanciparsi dalla tutela della Chiesa, perché la tutela della Chiesa per il resto era totale. Cioè, pensate, il primo gesto di autonomia soggettiva in un tempo in cui la religione era il modo nel quale noi conoscevamo il mondo, ed è stato così fino all'altro ieri, quindi non è che ci dobbiamo stupirci. In molti posti lo è ancora oggi, ma noi non eravamo molto diversi fino a qualche tempo fa. Ecco, è il momento in cui all'uomo viene data la possibilità di farsi una sua idea delle scritture, che è il senso fondante della riforma protestante. La riforma protestante nasce per motivi storici che ora vi accenno, però ha una serie di conseguenze di lungo periodo incredibili per quello che ci riguarda, perché il primo soggetto moderno è il fedele protestante che sa leggere da solo le letture e se le interpreta. Vi ricordate che qui da noi se facevi una cosa del genere ti bruciavano al tempo, quindi c'è un certo, no? Perché c'è questo momento di grandissimo, come dire, snervamento di Martin Lutero? Perché la Chiesa Cattolica, nel frattempo che ha avuto una serie di idee geniali, e tra l'altro credo abbiate capito che io non sono particolarmente un tipo né particolarmente religioso né particolarmente cattolico, però da sociologo non posso che prendere atto del fatto che la Chiesa Cattolica è un'istituzione che sta andando avanti da 2000 anni. E nei tempi e nelle scale della nostra vita e della nostra cultura, 2000 anni di storia di un'istituzione sono qualcosa che va preso in considerazione, quindi va tenuto presente questo, non è una cosa come tutte le altre. La Chiesa Cattolica è qualcosa che è riuscita a attraversare 2000 anni di storia e ancora oggi a volte ci dà delle lezioni di intelligenza strategica, di capacità politica, diplomatica, eccetera. Quindi, insomma, per quanto uno possa avercela con alcune forme di prediti, eccetera, dobbiamo tenere presente che... Allora, dicevamo, la Chiesa Cattolica, tra le altre cose, è stata probabilmente tra le prime a capire, ad applicare dei principi di capitalisti anzitempo. Nella specie, che stava succedendo in quel periodo in cui Lutero si incazza? Che si era inventata una cosa che si chiamava il mercato delle indulgenze. Ora, noi parliamo di schemi piramidali, parliamo di schemi Ponzi, no? Di fatto era esattamente la stessa cosa. Perché cosa faceva la Chiesa col mercato delle indulgenze? Qualcuno lo sa? Ditecelo. Su, avanti, e che Madonna. Niente, siamo terrorizzati. Non morde, guardatelo, è buono, è addomesticato. Non morde. Allora, che era successo? Che Roma doveva costruire San Pietro. Mettiamola in modo estremamente brutale, e non c'erano i fondi. Come facciamo a fare questi fondi? Allora, nel frattempo, voi dovete sapere altre due cose relative a questo che vi stupiranno. Il purgatorio inizialmente non esiste. E questo è carino perché ci porta nella prassi dell'out-out e dell'et-et, no? Inizialmente c'era il paradiso e l'inferno. Quando hanno cominciato a farsi i conti, si sono accorti che in paradiso non ci andava nessuno. Perché, no? Se devi essere tutto buono o tutto cattivo, è molto più probabile che tu sia tutto cattivo che non tutto buono. Quindi c'era sta posizione per la quale avevano creato un sistema che non stava in piedi. Quindi destrafora a un certo punto, dice, vabbè, ma potremmo metterci il purgatorio. Il purgatorio è l'et-et. Pensateci, Cioè è un posto dove sei un po' buono e un po' cattivo. A seconda di quanto sei buono e di quanto sei cattivo, rimani in purgatorio più o meno tempo, e qualcuno può alleviare la tua sofferenza nel non essere al cospetto di Dio a cantare con tutti gli angeli e tutte quelle cose noiose che ci raccontiamo spesso, pregando. Ok? Ok, allora tenete presente che uno dei modi per i quali, diciamo, una delle principali preoccupazioni, se non la preoccupazione principale dell'essere umano fino al 1800, era quella di non andare all'inferno. E non sto scherzando, è vero, erano disposti a fare qualsiasi cosa pur di non andare all'inferno. Noi non ci poniamo più il problema, non so se sia un bene o un male, ma comunque. Ad ogni modo, che succede? Che quindi tu che sei qui e sai che hai un tuo caro che probabilmente è in purgatorio perché lo conosci e quindi sai che non è andato direttamente in paradiso, no? Non c'è nessuno che ti ha telefonato, ma hai buoni motivi per pensare. E tu patisci per lui, perché lui poverino è al purgatorio, no? E quindi come facciamo ad accorciare i tempi del purgatorio? Il clero romano decide che lui, siccome è pieno tesoro e de preti dappertutto, non so se avete notato quanti ci sono, monasteri, abbazie, da qualunque, cioè la gran parte della popolazione europea a quel tempo stava chiusa da qualche parte a pregare, per un verso o per l'altro, dice: facciamo così, se tu mi paghi, io metto a disposizione la mia formidabile forza di preghiera e faccio accorciare il tempo in cui l'anima di tuo zio è in purgatorio. Fantastico. È come quelli che se vendono un quarto d'ettaro sulla luna, grosso modo, no? O una stella in cielo, quella da compri tua, perfetto, uguale. E però il problema è che al tempo ci credevano e quindi un sacco di gente comincia a pagare. No? Noi abbiamo costruito San Pietro a Roma con i soldi di quelli che volevano farsi salvare dal purgatorio in giro per l'Europa. Ora, qual è il problema? Che questo, se lo vogliamo vedere in modi un tantino più concreti, è un colossale travaso di risorse da tutti i territori europei a Roma. Quindi quelli che amministravano i territori europei in questione non erano contenti. Tutti i vari baroni, tutti i vari vassalli, tutti quelli che gestivano questi territori si vedono improvvisamente portar via tutti questi soldi a favore di una struttura che non è che apprezzassero particolarmente, perché nel frattempo Roma, attraverso il suo clero, non solo badava al benessere spirituale delle masse, ma faceva spionaggio, se faceva i cazzi degli altri, ordiva con complotti, insomma, con ira di Dio. Credo che abbiate sentito parlare dei vari papi, Borgia, no? Tutti quei signori, ecco, particolarmente smaliziati, con amanti, contramanti, figli, controfigli, gente... Vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quello. Perciò, a un certo punto, Martin Lutero, che per certi versi incarnava il versante francescano, che ovviamente è sempre stato minoritario nella Chiesa cattolica, ma c'è, appunto decide che non ne può più di questa cosa e denuncia tutta questa serie di comportamenti. Nel denunciare questa serie di comportamenti offre degli strumenti diversi per poter essere cattolici, per poter essere cristiani, come lui ritiene sia il caso che si sia cristiani. Tutto questo a cosa porta? Porta prima di tutto all'abolizione del clero, manco a dirlo, perché se il clero deve essere sto strumento di controllo, di influenza, di spionaggio e via discorrendo, noi ce ne liberiamo e facciamo in modo che non stiano più qui a romperci l'anima. Come facciamo a abolire il clero? Attraverso la responsabilizzazione del singolo fedele. Ognuno è in grado di entrare in contatto con Dio da solo, senza alcun tipo di intermediario, semplicemente leggendo le scritture. Questo implica una serie di cose, tipo che la gran parte dei potenziali fedeli sapessero leggere, cosa che noi ovviamente normalmente non diamo per, non ci passiamo sopra, però vuol dire che non ci sarebbe mai stata la riforma protestante se un tizio che si chiamava Gutenberg non aveva prima inventato una cosa che si chiama pressa a caratteri mobili, che era quella che permetteva di stampare tanti esemplari di un libro. Perché, voglio dire, già, insomma, no? Se dovessimo aver eliminati tutte queste cose, queste copie della Bibbia che Lutero distribuisce in giro per tutta l'Europa settentrionale, non avremmo finito più. Quindi, come vedete, ci sono costantemente una serie di correlazioni tra scoperte tecnologiche, esiti culturali, religiosi e via discorrendo, che sono da tenere presente. Quindi, da una parte ci accorgiamo che leggere era molto più normale di quanto noi non si ritenga, oggi come oggi, visto che questi venivano investiti del discorso. Ci accorgiamo anche del fatto, appunto, che era importante fare una cosa che ovviamente Lutero fa subito, ovvero sia tradurre la Bibbia in tedesco, perché vabbè che potevano leggere, ma mettersi a leggere in latino cominciava a diventare veramente un po' esagerato, insomma, già uno tendenzialmente, no? Quindi E quindi tutti liberi dell'intermedio, dell'interfaccia clericale, e oltretutto hai un ulteriore problema: vuoi che non tornino, che non possano più metterci le mani, e allora che cosa fai? Neghi l'importanza delle opere. Neghi l'importanza delle opere, che vuol dire, detto in italiano corrente? Vuol dire che pregare, essere bravi, essere buoni, fare l'elemosina, non serve più a niente. Dio non ne tiene conto. Questo porta a quella che si chiama la dottrina della grazia. Ovvero sia, paradossalmente, mentre da una parte Lutero dà all'uomo dei poteri che fino allora erano totalmente inauditi, di contatto con la divinità autonomo, però lo priva radicalmente di qualunque voce in capitolo sul suo destino ultramondano. Cosa dice Lutero? È Dio che decide se tu sei salvo o sei dannato. Poi fa niente. Questa è la dottrina della grazia. Non c'è nulla che tu possa fare per modificare il verdetto divino. Mentre nel cattolicesimo tu te puoi salvare fino all'ultimo, come ben sappiamo tutti quanti, non tu te penti in letto di morte, e se anche se sei stato il figlio di puttana peggiore del pianeta, comunque puoi ancora arrivare almeno con le unghie in purgatorio e qualcuno magari poi prega e te salvi pure. Noi lì no. Lì la questione è drastica. O sei salvo o sei condannato e non puoi farci nulla, non ha a che fare col modo, con il tuo comportamento, eccetera. Allora, i più furbi al tempo dicono: sai che c'è? Allora, se è così, divertiamoci, che sarebbe stata la cosa più ovvia, no? Tant'è che non so se avete letto Il nome della rosa, i dolciniani, tutti quegli eremiti, tutti quegli eretici del periodo, che facevano? Facevano che se davano sesso libero, si divertivano, scommesse, tanto vedi, è inutile, cioè che lo faccia o non lo faccia, non cambia nulla, ma siccome noi siamo esseri un tantino abitudinari, rimane il fatto che noi stiamo tutti belli, composti e tranquilli e cerchiamo di farci bastare il discorso. Ora però c'è un piccolo problema. Uno dei pregi del cattolicesimo sta nel fatto che tu, se hai fede, ovviamente, se no è inutile, ma se hai fede hai modi costanti di interagire col trascendente. Perché se tu credi, credi che nel momento in cui il prete fa il sacrificio eucaristico, tu hai davanti Dio. Se tu credi, credi che nel momento in cui vai a confessarti stai parlando con Dio. Quindi il tuo contatto col trascendente è quotidiano. A voi può sembrare assurdo, però in un'ottica di pratica del trascendente, questa cosa è incredibilmente efficace. Che fa il fedele protestante? S'attacca al tram, perché di fatto c'è solo un libro. E tu puoi leggere quanto te pare le letture, se non sei Santa Teresa o qualcun altro con dei suoi, come dire, modi di fare mistici, stai con il libro in mano, non senti la voce di Dio, non senti uno che ti fa ok, domani andrà tutto bene, queste cose non funzionano. Siccome invece la religione in larga misura è rassicurazione, è supporto, è tutta una serie di altre cose che non. Pian piano comincia a crearsi un problema all'interno del mondo protestante. Ovvero sia, ci si comincia a interrogare sempre più pressantemente su come è possibile capire se sei salvo o no. Ci sarà un modo, si dicono, vabbè, Dio decide di sua cosa, però io posso saperlo in un modo o nell'altro che qual è il mio destino. E guarda un po', siccome in quel momento sta cominciando anche l'economia, pian piano, per una lunga serie di snodi culturali che non sto a descrivervi perché non vi interessano, si giunge a pensare che il successo commerciale ed economico sia un segno della salvezza divina. Pensa un po', com'è che oggi abbiamo un modello di successo che si costruisce sul denaro? Perché ci abbiamo fatto di tutto perché questo succedesse, no? Vi faccio presente che fino ad allora il denaro era stato considerato lo sterco del demonio. Vi faccio presente che fino ad allora il cattolico non aveva proprio quasi titolo a toccarlo il denaro, il che ci spiega anche perché il denaro lo toccassero gli ebrei. Quindi tu ti interroghi su come mai gli strozzini, beh, un par de palle, se non può fare nient'altro, indovina un po', quando farete devianza insieme alla professoressa Curti, vi diranno che queste si chiamano teorie dell'etichettamento, ovvero sia, se tu obblighi qualcuno a fare qualcosa, poi non ti puoi sorprendere che la faccia, chiaramente no, perché gliel'hai detto tu. Quindi vabbè, lasciamo perdere queste finezze. E che succede quindi? Che Weber ci dice, particolarmente una delle tante branche del protestantesimo, il calvinismo, che che quello che guarda caso comincia in Svizzera, non so se avete presente banche, quelle cose lì, no? Non c'è niente di casuale in giro per il mondo. La Svizzera fino ad allora era un posto che produceva mercenari, fine. Cioè, gli svizzeri, non a caso abbiamo la Guardia Svizzera al Vaticano, non è casuale, non è per un motivo di simpatia, è che gli svizzeri facevano i mercenari. Fine. Tra l'altro vi faccio presente che i mercenari svizzeri sono quelli che danno, che creano in qualche modo il sentimento della nostalgia. Se voi andate a fare qualche ricerca, vi accorgerete che è comica la cosa, ma la nostalgia viene, si comincia a diagnosticare come malessere dei mercenari svizzeri che erano allontanati da casa e spesso e volentieri, cioè delle scene dell'altro mondo. Il mondo è divertente, ragazzi, è proprio divertente. Però torniamo da parte questo, gli svizzeri appunto hanno Calvino, il quale, come fa parte di quelli che vi dicevo fino a qualche tempo fa, è uno che era notoriamente matto come un cavallo. A norma, era pazzo come un cavallo, e quindi gli davano retta, ovviamente, perché se noi non diamo retta ai matti non siamo contenti. E Calvino è quello che sancisce questa dottrina della grazia nel modo più definitivo, perché Lutero ha buttato lì così, non è che ci avesse perso più di un tot a ragionarci sopra. Invece Calvino è quello che, essendo mattola e essendo perfettamente out, no? Allora o sei salvo o sei dannato, non c'è so vita e mezzo, non c'è nulla. Allora che succede? Finita questa breve questione della riforma, dice Weber, visto il valore trascendentale ultramondano che noi stiamo dando alla ricchezza, di fatto i capitalisti sono quelli che al tempo erano più motivati degli altri a dimostrare di essere salvi. Quindi il problema della ricchezza non è un problema di quantità monetaria, diventa un problema di riconoscimento della salvezza spirituale. E questo spiega un sacco di cose che altrimenti noi non saremmo in grado di spiegare. Tipo una: perché il capitalista deve reinvestire i suoi guadagni nella sua azienda? Quando lo scrive Adam Smith questo discorso nella famosa Ricchezza delle Nazioni, a lui pare ovvio. Adam Smith sull'ovvio ha barato clamorosamente. Non è ovvio affatto, perché noi oggi abbiamo le seconde generazioni, le terze generazioni, gli stessi capitalisti che a un certo punto chiudono i soldi in una valigetta, oppure hanno trasferito tutti i loro fondi alle Cayman, chiudono baracca e burattini e scappano, che è la cosa più ovvia. Cioè, perché devo continuare a lavorare finché non muoio, quando ho tutti i soldi del mondo e posso andare avanti per 3-4 generazioni a bere mojito sulla spiaggia insieme a un parco di escort assortiti o quello che mi pare? Non c'è nessun motivo. Invece dice Weber, perché lo fai? Perché tu vuoi mantenere la garanzia del fatto che sei salvo. In quell'ottica ha senso, in un'altra ottica non ha nessun senso. Infatti, man mano che la paura della morte e dell'aldilà perde di cogenza, noi vediamo che il mondo industriale comincia ad adottare altre strategie, ovvero sia sottrae i fondi, scappa, viene trasformato in multinazionali o in grandi altri fondi che prendono le aziende, le smembrano e ci fanno quello che gli pare, ma non c'è più quella ovvia, secondo Smith, continuità nella vita dell'azienda, che era motivata non dalle necessità del guadagno ma dalle necessità dell'anima. Quindi Weber riesce a dimostrare, perlomeno a fare una proposta teorica sensata, sul fatto che l'inizio del capitalismo non abbia dei fondamenti economici, ma religiosi. All'inizio il capitalismo è una strategia per garantirsi di poter andare a dormire la notte tranquilli senza avere il patema del fatto che andrò all'inferno. E se voi leggete un po', non dubito che lo facciate, ma non si può mai dire, ma se leggete un po' di romanzi dell'Ottocento, vedrete che questo era esattamente quello che veniva normalmente compreso. Se voi prendete Buddenbrook di Thomas Mann, che è un bellissimo romanzo storico, c'è tutta questa ascesa e caduta di una casata borghese, e vi accorgerete che i borghesi non erano affatto Donald Trump o Flavio Briatore, cioè non andavano in giro con le macchinone. Il borghese era uno che si alzava tutte le mattine alle 6, andava a dormire tutte le sere alle 7, c'aveva un vestito bello e una carrozza, fine. Non c'era assolutamente nulla che facesse pensare che lo faceva per il lusso, per le vacanze, per gli sbagli e tutte le fregnacce che ci siamo inventati noi. Il capitalista al tempo lavorava più dei suoi dipendenti, perché era una questione morale, non c'era niente di semplicemente monetario. Quando comincia a diventare una questione semplicemente monetaria, allora cominci con non paghi le tasse, l'evasione, i fondi neri, i paradisi fiscali e tutto quello che conosciamo piuttosto bene tutti quanti. Quindi, come vedete, l'intento weberiano da questo punto di vista si realizza, perché a un certo punto è una teoria alternativa che spiega altrettanto bene la genesi del capitalismo di quanto non faccia Marx, anzi lo fa perfino meglio per certi versi, perché è più realistica per il periodo. Perché ragazzi, che faccio, pegaccio via oppure pensate di fare silenzio? Bene, sono contento. Allora, dicevamo, per il tempo in cui questo accade, dare un tale accento economico ai fatti non è realistico, perché l'economia, ragazzi, comincia alla fine del 600. Prima non c'è. Il pensiero economico viene codificato da Smith nel 1750 ai rotti con la ricchezza delle nazioni, ma prima non c'era, il che non vuol dire che non ci fosse l'economia, ma non c'era l'economia come una scienza, non c'era l'economia come una serie di norme, di comportamenti, di assiomi, di leggi e via discorrendo. C'erano comportamenti economici, è ovvio, c'erano i mercati, c'erano le carovane, c'erano i commerci, c'era tutto quello che volete, però non era nella forma alla quale siamo abituati noi. Quella forma nasce insieme a questa serie di preoccupazioni e di conseguenza è molto più, come dire, verosimile pensare che uno del Settecento si ponesse il problema di come poteva dimostrare e dimostrarsi, perché il problema non era tanto di dimostrarlo agli altri quanto di non avere il patema costantemente della salvezza della tua anima, e questo si può benissimo collegare a comportamenti di una nuova cosa che sta diventando importante e che al tempo non era assolutamente costruita in modo così dittatoriale come è costruito oggi, no? Quindi lo spirito protestante e l'etica del capitalismo svelano una serie di questioni interessanti su questa attività, anche perché per certi versi dimostrano come abbia un fondamento etico. Fondamento etico che invece poi la costruzione dell'economia come disciplina rinnega. C'è un libro molto interessante di un francese che al momento mi sfugge ma poi mi verrà in mente, Serge Latouche, eccolo, che è uno di un movimento particolare, che è il movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali, o Mauss, che rinvia un altro grande sociologo, che ha scritto questo libro che si chiama L'invenzione dell'economia, che è molto interessante perché appunto dimostra come l'economia sia il frutto di una serie di elaborazioni di filosofia morale anche, oltre che di conti, che hanno a che vedere con i comportamenti umani. L'economia è uno dei modi attraverso i quali, anche attraverso filosofi morali scozzesi, grandi pensatori cattolici e protestanti, eccetera, eccetera, si è cercato di far pace col fatto che l'uomo spesso e volentieri si comporta in modi, diciamo, censurabili, mettiamola così. E quindi è un'attività che per molti versi si è venuta generando dal fatto di aver rinnegato l'etica. Ecco perché noi oggi diciamo business is business, che sembra una frase inoffensiva, no? Ma che vuol dire business is business in ultima analisi? Vuol dire che in economia tu ti puoi comportare nel modo che ritieni più adatto a perseguire i tuoi scopi, senza porti il problema se è giusto, è sbagliato, stai tradendo qualcuno, stai mancando alla parola data, stai imbrogliando. Questo è secondario. Quello che conta è che tu ottenga il risultato finale. Qual è il risultato finale? Ne abbiamo già parlato. Guadagnare?
Guadagnare il più possibile sprecando il numero minore di risorse.
Molto bene, perfetto. L'azione economica, ovvero sia la massimizzazione dei profitti. Ora, la massimizzazione dei profitti, probabilmente arriveremo a parlarne, è uno dei miei nuovi obiettivi polemici, ed è probabilmente una delle prassi peggiori che potessimo mettere in campo, perché ci costa tantissime cose, ma ne parleremo. Ad ogni modo, il problema è esattamente quello, ovvero sia, posto che tu ti comporti nell'ottica della massimizzazione dei profitti, tu in economia puoi fare qualsiasi cosa pur di ottenerla. Che succede? Per giustificare questa enorme cazzata, perché non è vero affatto, ovviamente, questo discorso, il famoso Adam Smith inventa uno degli ultimi miti della modernità, perché per noi, cioè, diciamo, miti, allora, diciamo, uno dei miti più importanti della modernità, che normalmente non viene riconosciuto come tale, ovvero sia quello della mano invisibile. Non so se avete sentito parlare di questa splendida cosa. I critici di sinistra dicono che la mano invisibile è invisibile perché non esiste. Io sono assolutamente d'accordo con loro, però dobbiamo tenere presenti alcune cose. Mi state seguendo fin qui? Ok, dobbiamo tenere presenti alcune cose, ovvero sia che nel tempo in cui scrive Adam Smith, La gran parte della società non ragiona in termini economici, evidentemente, perché non è mai successo, no? Siamo ancora in quella seconda fase di affrancamento dal pensiero religioso, che è quello del pensiero politico. Quindi Smith scrive perché i politici in qualche modo concedano un po' di margine di libertà agli economisti, perché fino ad allora il politico considera l'economia o tutti i comportamenti economici come uno strumento di guerra, uno strumento di controllo degli altri, qualcosa di cui può disporre semplicemente perché gli va, senza porsi il problema dei costi, di chi paga e tutte queste cose qui. Ora capite che finché questo accadeva per un certo tipo di dimensione economica, cioè si poteva pure stare. Quando cominciamo a parlare della dimensione industriale, interrompere gli approvvigionamenti di materie prime delle aziende per 6 mesi sono dei danni dai quali interipi più. È uno dei motivi che abbiamo visto alla base della nascita del cambiamento di ideali e di valori e l'affermazione della borghesia e della sociologia, no? C'era bisogno che il mondo politico capisse meglio quali erano i problemi degli economisti, degli operatori economici, e venisse loro incontro in un altro modo. Allora, per guadagnarsi un po' di questo spazio, Smith scrive questa cosa, questo primo capitolo della ricchezza delle nazioni, che è un testo tutto sommato polemico per molti versi, che mai si sarebbe immaginato che poi qualcuno gli avrebbe dato retta. Ci siamo arrivati noi, però l'abbiamo fatto, adesso ne parliamo. Però comunque l'idea qual è? La mano invisibile, il famoso potere taumaturgico dei mercati, dove risiede? Nel fatto che, per quanto male si comporti il singolo operatore, il mercato, per qualche miracolo, che non si è ben capito quale dovrebbe essere, riuscirà a far sì che questo generi la miglior distribuzione possibile delle risorse. Quindi l'operatore singolo è libero di fare il porco comodo suo, detto così, perché tanto all'interno del mercato tutto questo viene poi in qualche modo rimediato, ripittato, rimesso a nuovo e venduto come il miglior mondo possibile. Che poi di più, Davide? Manca soltanto la bacchetta magica di Dumbledore, abbiamo tutto. E infatti più o meno l'idea generale è quella. Tutte le volte da allora in poi in cui si è verificato un momento in cui avrebbe dovuto fare da sé il mercato, non l'ha mai fatto. Il più recente è stato il post 11 settembre, in cui gli Stati Uniti hanno speso fior di miliardi per tenere in piedi una serie di industrie che altrimenti sarebbero fallite clamorosamente, pur essendo loro neoliberisti, ovvero sia la peggiore espressione possibile di questo tipo di idiozia, perché finché lo dice Adam Smith nel 1750 può pure andare bene, finché mo continua a ripetere con Riccardo e gli altri nel 1848 ancora può andare bene, ma oggi, che ancora mi continua a dire che il mercato è in grado di gestire gli equilibri e le disuguaglianze nel mondo, quando hai un mondo che è ridotto in un modo inaccettabile, cioè il 99% delle risorse in mano all'1% della popolazione sarebbe la miglior distribuzione possibile. Io credo di avere una serie di dubbi in proposito piuttosto seri, ma soprattutto quello che vedo è che non c'è mai una volta in cui il mercato è in grado di autocorreggersi. Quello è il punto. Quando c'è stato l'11 settembre, tutte le grandi aziende, tutte le grandi compagnie aeree americane stavano per chiudere. E chi è che, come sono rimaste in piedi? Perché il mercato ha rimediato? No, se avessimo dato retta al mercato, è uno dei grandi sociologi economici che potreste interessarvi a leggere, che era Werner Sombart. Sombart parlava della distruzione creatrice quando parlava del capitalismo, ovvero sia diceva il mercato in certi settori che non sono più ben costruiti, ben funzionanti, li cancella completamente e ridistribuisce risorse in modo che altri settori prosperino. Sarebbe anche, no? A quel punto sarebbe stato che tutte le compagnie americane di volo cancellate, non so, magari i traghetti o qualche altra cosa, dei monopattini atomici che volano, non so cosa sarebbe venuto fuori. Però non è successo, guarda un po' i casi della vita, non è successo perché lo Stato riteneva le compagnie aeree, le compagnie assicurative americane too big to fail. Non so se avete, conoscete questa frase, avete visto il documentario. Ne sapete nulla del too big to fail. Peccato, perché vi dovrebbe interessare, visto che noi siamo stati un caso di too big to fail. Quando c'è stato il grande problema economico in Italia, non siamo falliti non perché siamo bravi, non siamo falliti perché non potevamo fallire, che è esattamente lo stesso problema delle compagnie americane, delle compagnie assicurative americane. Cioè ci sono ormai nel sistema ci sono degli snodi, degli attori che sono talmente importanti e talmente connessi con tutto il resto del sistema che se dovessero fallire se lo porterebbero dietro. Allora il mercato non funziona, ma i fondi statali sì. E quindi ci sono 2 o 3 grandi compagnie assicurative americane che si sono beccate non so quante migliaia di miliardi dal 2008 ad oggi. qui parliamo della crisi del 2008 subprime, non tanto quella del 2001 che già comunque ha dato una bella botta. Comunque, ad ogni modo, in tutti i casi in cui noi abbiamo avuto modo di verificare se esisteva la mano invisibile non c'era. Quindi forse dovremmo impararlo. Qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo adottato questa strategia e questa prospettiva di vita come un paradigma. Noi ci muoviamo all'interno di un paradigma che è il paradigma economicistico, ovvero sia noi riteniamo che l'azione tipica umana sia l'azione di massimizzazione dei profitti, che ogni tipo di attività sensata debba avere a che fare con la sfera economica, che qualunque tipo di dinamica debba essere inquadrata all'interno delle dinamiche economiche, e di conseguenza abbiamo delle grosse difficoltà a comportarci diversamente, a sottrarci a questo tipo di prospettiva. Quindi capite che ci troviamo regolarmente a salvare l'ennesima azienda di Stato che non si regge in piedi, tipo l'Italia, faccio un esempio così banale, no? Dovreste averne sentito parlare. E tante altre, Banco del Monte dei Paschi, le banche che dovevano andare per aria nel 2007, insomma, noi paghiamo di tasca nostra non i redditi di cittadinanza, che sarebbero un'ottima idea, ma paghiamo i bonus dei banchieri, e su quello uno potrebbe anche avere magari un attimo di stranimento, se vogliamo essere un po' onesti. Quindi però capite che il mondo dell'economia è tutt'altro che privo di riflessi etici, privo di agganci col mondo esterno. Il mondo dell'economia si ama definirsi come un qualcosa di astratto, di particolarmente quasi sacro per certi versi, ma è semplicemente uno dei modi attraverso i quali noi abbiamo fatto fronte a quelli che sono parte dei nostri difetti di esseri umani. E questo Weber l'ha capito benissimo, quindi dal suo punto di vista e da per molti altri versi, anche se poi ci sono state critiche, eccetera, chi vuole se lo può andare a cercare, ma non ci interessa poi metterle in campo, più di un tot, noi sappiamo appunto che la prospettiva weberiana su questo argomento è senz'altro plausibile ed offre un'alternativa più che onesta a quello che invece è la prospettiva di Marx. Okay? Come vedete, anzi, la prospettiva di Marx per certi versi viene molto sfumata dal ragionamento weberiano e da quello che ci siamo detti. Perché? Perché trasferire la prospettiva del primato dell'economia in tutto il mondo il tempo precedente non sta né in cielo né in terra, perché non c'era l'economia in quel tempo. Tu puoi anche dirmi che non se ne erano accorti, ma si comportavano in modi economici, però non regge poco. Cioè, pensare che l'uomo si sia sempre comportato da imbecille come facciamo noi, francamente non è manco giusto nei suoi confronti, perché ne sbagliavamo ma in altri modi prima. Quelli che sbagliano così clamorosamente nell'attribuzione di valori e nel modo di comprendere e di leggere il mondo siamo noi. Quindi dobbiamo farcene carico e tenercelo, perché effettivamente è uno dei nostri grandi problemi. Ok, facciamo un piccolo break.